www.readyjoe.it e la storia continua. Storia del Lago Maggiore. Il Lago Maggiore e la sua storia. A Giovanni Visconti, arcivescovo di Milano dal 1342, e a lui è attribuita la costruzione di nuovi corpi della rocca. E il suo successore, Gian Galeazzo, si fece concedere il titolo di Conte di Angera nel 1937, ma il suo potere ebbe breve durata. Agli inizi del 1400 la rocca veniva data in pegno per 2000 fiorini e riscattata poi attraverso prestiti chiesti dai Visconti ad alcuni capitalisti milanesi. Intanto Arona, come porto della bassa parte bassa del lago, aveva ripreso il sopravvento, relegando Angera a un ruolo di secondo piano. Lo testimoniano le cifre pagate da Vitaliano Borromeo nel 1449 per riavere la città dal Consiglio della Repubblica Ambrosiana. 12.800 lire contro le 43.912 versate 10 anni prima per Arona. L'unico pregio era la rocca. Il feudo, detratte le spese, dava una rendita annua di sole 19 lire. Questa decadenza fu però un probabile motivo di salvezza per Angera. Nel 1800 i francesi scelsero come bersaglio per le loro scorrerie la più importante Arona, la cui rocca venne di nuovo completamente demolita, e lasciarono intatta Angera, oggi conservata come allora. Tutto il complesso, compresi quindi numerosi rimaneggiamenti, aggiunte, ampliamenti volute dai vari signori che vi dimorarono, è stato edificato in pietra di Angera, la stessa che fu utilizzata in parecchi edifici monumentali, tra i quali il Castello Sforzesco di Milano e la Certosa di Pavia. Ricavata dai fianchi del colle sul quale è posta la rocca, veniva estratta in quantità ingentissime, finché, per salvaguardare la stabilità degli edifici posti sul colle, venne decisa la chiusura delle cave, aperte soprattutto sul versante prospiciente il lago. Gli altri tre fianchi del colle, secondo i cronisti alla fine dell'Ottocento, erano rivestiti di verdi boscaglie e preziosi vigneti, dei quali veniva tratta la materia prima per produrre il famoso vino rosso di Angera. Proprio in quegli anni, purtroppo, all'avvento dell'industria e il conseguente frammentarsi della proprietà agricola, insieme col flagello della filossera, e determinarono la scomparsa di gran parte delle aree coltivate a vigneto. Comunque, quella vigna è ancora coltivata, nelle immediate vicinanze e anche all'interno della rocca, con innesti di uve europee su viti americane, più resistenti alla filossera. Rosso Grignolino o Nebbiolo, Bianco Bonarda, di pur di modesta quantità, continuano un'antica tradizione. Storici come il Morigia o il Brambilla citano il Rosso d'Angera come vino DOC. Dai vigneti del Rosso si ricavava anche la grappa, che si continua a produrre in un'antica distilleria del paese, ricorrendo ora a uve piemontesi o toscane. Se ci si lascia alle spalle i vigneti di Angera e il Monte San Quirico, si arriva in vista della conca di Quassa, racchiusa a oriente dai cordoni morenici di Cadrezzate, Barza e Barzola. Questi centri sorgono su veri e propri gradini, intorno alla linea di frattura che congiunge Angera ad Arona, attraverso il lago, tra i dossi isolati di Cristallino, Porfido e Dolomia. È la separazione fisica tra una regione collinosa e di media montagna, la sponda lombarda, è quella montagnosa che caratterizza la sponda piemontese da Baveno ad Arona. Lungo questa frattura i geologi leggono una delle tracce più profonde dell'escavazione dei fiumi e ghiacciai, tanto profonde da creare addirittura dei canyons, che vengono poi riempiti parzialmente da sedimenti. Questi, con uno spessore di qualche centinaio di metri, attualmente costituiscono il fondo del lago. Due sono le valli lungo le quali i ghiacci avanzarono e si ritiravano in fasi alterne e si sono spinti per confluire nell'attuale bacino lacustre. La valle del Ticino e quella del Toce, che però sopraelevato rispetto alla prima. Anticamente il lago di Mergozzo, posto alla confluenza della valle del Toce con il Valbano, era un corpo unico con esso, ma ne è stato segregato dal continuo depositarsi di materiale sospeso alla foce del Toce. E lo stesso fenomeno è prevedibile che isolerà in futuro la parte alta del lago, quella intorno a Locarno e fino a Ascona, in corrispondenza del fiume Maggia. Comunque, l'aumento del materiale in via di sedimentazione è una conseguenza diretta del fortissimo inurbamento delle rive del lago. Inizialmente, ciò che incideva sulla struttura del bacino e sulle sostanze chimiche disciolte nelle acque era invece soltanto la natura delle rocce del bacino imbrifero, che oltretutto, essendo in prevalenza di cristallino, entravano in soluzione in modestissima quantità. La presenza dell'uomo sulle rive del Verbano è documentata fin dal Mesolitico e si hanno testimonianze di insediamenti di Leponsi a partire dal 700 a.C. Si sono poi succedute la dominazione dei Celti e quella dei Romani, ai quali si fanno risalire le prime stime attendibili alla popolazione residente nel territorio di tutto il bacino imbrifero, 6.500 km2, più di 30 volte la superficie del lago. Si calcola che ci fossero circa 80.000 abitanti, che dislocati su un territorio vasto ma tutto confluente sul lago, certamente dovevano cominciare a far sentire la loro presenza in termini di sostanze inquinanti. www.redigio.it e la storia continua.